Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci giunti all'ultima puntata della quarta stagione di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, alla letteratura e agli autori sardi. E per questa prima parte dell'ultima puntata dichiaro subito in apertura un conflitto di interessi, perché oggi parliamo di un libro che mi ha visto curatore insieme ad una cara amica con la quale normalmente facciamo molte scorribande nel mondo della letteratura, e mi riferisco a Rossana Coppez. Benvenuta Rossana.
Buonasera a voi, grazie.
E allora, siamo qui a parlare di chi? Siamo qui a parlare di Lawrence, perché 100 anni fa, nel 1921, il grande romanziere e viaggiatore inglese arrivò in Sardegna con sua moglie Frida. Furono dei giorni brevi ma intensi quelli che trascorsero in Sardegna. Arrivarono a Cagliari e poi ripartirono da Olbia percorrendola tutta in verticale, e da quel viaggio nacque un libro, sia in Sardegna, Mare e Sardegna. Ecco, a distanza di 100 anni, per ricordare quel percorso, per ricordare quel viaggio, con Rossana che cosa abbiamo pensato di fare? Raccontalo tu.
Allora, a 100 anni di distanza, le suggestioni che ha lasciato sul suo libro Mare Sardegna, Lawrence, sono ancora di grande attualità. Di grande attualità per chi? Ovviamente per i nostri contemporanei di oggi, cioè degli intellettuali, dei pensatori, degli scrittori, a cui abbiamo pensato di passare pari pari questi interrogativi, queste suggestioni sulla Sardegna e soprattutto sui sardi. Ecco, è arrivato il momento che noi tutti ci interroghiamo ancora per riappropriarci del nostro sentire, nel senso sentire del nostro percepire quest'isola e i nostri conterranei. Questi intellettuali sono Sonia Borsato, Cristina Cavoni, Giovanni Fancello, Antioco Floris, Gianluca Floris, Marcello Fois, Nicola Lecca, Davide Mariani, Luciano Marocco, Maria Paola Masala, Giorgio Pellegrini. Come potete cogliere subito, tutte queste sono delle menti che noi abbiamo messo tra virgolette a pensare e ci hanno risposto, devo dire, con molto entusiasmo. Ecco, si sono messi in gioco, mettendo in gioco se stessi, hanno messo in gioco veramente ancora una volta la strada, il percorso che la Sardegna potrebbe percorrere per crescere e per diventare veramente se stessa.
Ecco, il libro del quale parliamo si intitola 100 anni fa arrivò Lawrence, è edito dalla casa editrice Il Maestrale di Nuoro, e come dicevi tu abbiamo cercato di rispondere, o meglio far rispondere, ad alcuni dei quesiti, ad alcune delle domande che sembrano quasi senza risposta da quell'arrivo di Lawrence praticamente 100 anni fa. Ecco, che tipo di taglio, che tipo di organizzazione c'è all'interno di questo libro, visto che poi sono tante le firme che lo vanno a comporre?
Allora, noi abbiamo deciso di fare questo. Abbiamo colto alcuni brani, estrapolato meglio, alcuni brani che abbiamo sottoposto proprio come tematica. Subito dopo abbiamo fatto delle domande, abbiamo rivolto delle domande a questi scrittori intellettuali di cui abbiamo già fatto i nomi, e ognuno di loro, secondo la propria sensibilità, anche il proprio ambito, soprattutto la propria esperienza, perché c'è chi vive fuori, chi ha scelto di vivere fuori, chi è stato costretto andare fuori per potersi affermare. Chi vive ancora in Sardegna e continua la sua avventura intellettuale, lavorativa e anche umana ancora in quest'isola, ecco, abbiamo fatto delle domande. Quindi le tematiche sono tante, sono comunque sempre, come posso dire, legate a tematiche esistenziali. Ecco, questo mi sembra importante dirlo. E noi partiamo dall'importanza e dal significato del viaggio. Per esempio, a questo proposito abbiamo interrogato Nicola Lecca, Marcello Fois, che sono sia l'uno che l'altro, che vivono fuori perché la loro attività di scrittore li ha portati fuori e li tiene ancora fuori dall'isola. Però hanno sempre un occhio privilegiato nei confronti della Sardegna, a volte critico, a volte criticissimo, a volte molto critico, come chi leggerà il libro potrà ben verificare. E così abbiamo poi domandato, le tematiche sono il vestiario, dall'orbace al casual
al poliestere
di oggi, a Giorgio Pellegrini, che si è divertito a rintracciare ciò che non c'è nel testo sia in Sardegna e che invece si trova in un altro testo di viaggio che riguarda la Corsica, e così via. Io adesso tutti così a voce, a mente, non me li ricordo tutti, però è un libro molto vario, questo volume è proprio dinamico, perché ognuno dei lettori poi si può anche come possiamo dire, si può anche sentire rappresentato,
e soprattutto muoversi da un punto all'altro, perché poi l'aspetto interessante di questo volume è che si va per tematiche, appunto per domande, e quindi non c'è un filo conduttore narrativo, ma c'è un filo conduttore che è quello del pensiero, no? Quello di andare a capire quali sono le suggestioni che questi intellettuali che abbiamo coinvolto ci restituiscono rispetto a Lorenz. Ecco, Lorenz era tra l'altro anche un viaggiatore, oltre che un grande scrittore, e non è certo stato il primo, ma indubbiamente possiamo dire oggi che esiste una vera e propria letteratura di viaggio, dove il viaggio diventa centrale nella narrazione. E da questo punto di vista la parte che poi noi ci siamo presi racconta proprio il viaggio dentro la letteratura, che ha degli esempi lontanissimi nel tempo e che giungono sino a noi, no?
Sì, è un viaggio, abbiamo fatto questo gioco anche di fare il viaggio a ritroso, perché siamo partiti citando i viaggiatori appunto dei primi del Novecento come Chatwin e Lorenz, e poi però abbiamo fatto un excursus storico dalla prima letteratura, dal primo esemplare di letteratura di viaggio, che è l'Epopea di Gilgamesh, che è anche il primo testo in assoluto di letteratura vera e propria. Io adoro questo testo, per cui lo rileggerei chissà quante volte, perché il viaggio non è mai solo un viaggio fisico, ma è anche un viaggio interiore, per cui scoprendo il di fuori a volte si scopre anche ciò che è dentro di noi, o viceversa, a volte cercando di scoprire qualcosa che dentro di noi ci si scopre in uno spazio e un tempo, in un luogo, che sono in stretta relazione. Ecco perché dicevo prima che quando abbiamo chiesto a Marcello Fois e a Nicola Lecca e com'è il loro essere fuori, è perché loro hanno comunque il loro punto di riferimento nella Sardegna, non solo riferimento, ma anche come se fosse una pietra di paragone. Ecco, è un occhio più attento, più critico e anche più nostalgico, parliamoci chiaro, insomma, perché è nelle cellule, è un po' probabilmente il DNA dell'essere sardo.
Ecco. Questo è verissimo, e devo dire che a me ancora oggi stupisce, in positivo naturalmente, il fatto che Lorenz sia in Sardegna ancora così tanto amato per alcuni aspetti oppure rispettato. Sicuramente è un punto di riferimento il viaggio che lui ha fatto nel 1921, e in maniera forse quasi inspiegabile, quasi magica, comunque racconta questa terra che viveva in un momento molto molto difficile, perché uscivamo dalla Prima Guerra Mondiale. Tra l'altro lui arrivò in gennaio, quindi nel pieno freddo di questa isola, e ce la restituisce, devo dire, con delle pagine di letteratura alta letteratura, al di là magari di alcuni giudizi che esprime sui sardi. Però certamente è un libro dove l'ambiente, il territorio, il cielo stellato della Sardegna esce molto bene. Rossana, siamo in chiusura e non ti puoi sottrarre, lo faccio fare a te naturalmente, di leggere l'incipit di questo libro, così da salutare i nostri ascoltatori.
Va bene. Che ci faccio qui? Si chiedeva nel secolo scorso Bruce Chatwin, figlio della Gran Bretagna, viaggiatore e scrittore al pari di Lawrence, che lo ha preceduto di qualche tempo prima. E se per Chatwin l'esistenza era intesa come avventura e viaggio da fare a piedi, anche per il nostro Lawrence la vita aveva il sapore della scoperta continua e dell'imprevedibilità. Dai. Di sicuro il viaggiatore che lascia le impronte sul terreno di un luogo, passo dopo passo, senza ansia di arrivare da qualche parte, si rivelerà oggi come sempre un mondo che ha i suoi colori, gli odori di cose e di uomini spesso estranei.
E questo era 100 anni fa. Arrivò Lawrence, a cura di Rossana Coppez e del sottoscritto Giovanni Follesa, edizioni Il Maestrale. Eccoci qua, ultima puntata di Incipit, la seconda parte, ultimo appuntamento con Ciro. Ciro, vedo i fazzolettini, te li sei portati dietro. È in lacrime.
Sì, sono disperato, ragazzi, la radio è bellissima, ascoltatela. è meraviglioso.
È bellissimo, non soltanto la radio, ma è bellissimo Incipit, bellissima questa seconda parte di Incipit che ci siamo inventati per la terza stagione che va a concludersi oggi, questa scuola di scrittura per dare qualche suggerimento, qualche consiglio, qualche dritta. Speriamo che insomma in qualche modo sia servito, ma devo dire di sì, perché ci sono degli riscontri molto positivi da questo punto di vista.
Giovanni, io non so come ringraziarti, perché per me è stata una delle cose più divertenti di quest'anno, proprio ne sentivo il bisogno.
Ma anche per me è stata una galopata molto 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 divertente, Ciro, e mi fa piacere averla condivisa con te, che appunto fai lo scrittore, lavori nel mondo della parola, del racconto, delle storie. Ricordiamo per l'ultima volta anche la scuola Baskerville, che sta a Quartu, se non ricordo male, no?
La scuola sta a Cagliari.
Però io ce l'ho collegata con Quartu, perché io leggo sempre su Facebook Quartu.
Vabbè. Perché no, lavoriamo anche con alcuni festival.
Ecco, allora probabilmente è per questo, mi perdonerete da questo punto di vista.
Perdonato.
Va bene, e allora entriamo subito nel tema dell'ultima puntata. Ce l'avamo lasciati la volta scorsa con questa figura dell'editor, da non cercare nelle pagine bianche o comunque da non prendere dai vari service che ti fanno semplicemente una correzione di bozze e magari ti spillano via qualche centinaio di euro che si possono risparmiare. Ecco, dopo il lavoro con l'editor, che cosa c'è? C'è quel miraggio che si chiama casa editrice.
Sì, a volte è l'editor stesso, che è un editor tecnico che è già inserito all'interno di alcune realtà. Mi viene in mente che vi posso dire, Michele Vaccari. Michele mm-hmm. Vaccari è un editor a cui, se il manoscritto arriva, se il manoscritto lo reputa editabile e vi segue nella riscrittura accompagnandovi come editor, poi probabilmente riesce anche a trovare una strada, se il manoscritto effettivamente alla fine del percorso lo merita, o quantomeno ci prova. Quindi è uno che si prende poi in carico anche quel pezzetto. Se non volete fare questo, non è detto che noi dobbiamo passare tramite un editor. Noi possiamo anche aver scritto un romanzo e dirci: beh, io non voglio investire sull'editor, non ancora, voglio capire come va. Ecco, la prima cosa, non importa quanti vostri amici, quante mogli, fidanzate, cugini, zii leggano il romanzo e vi dicano: ah, ma come scrivi bene. Quello non importa.
Dimenticatelo.
Non serve neanche il contrario. Molto spesso sono i nostri peggiori nemici, cioè ci dicono: ah no, ma cosa vuoi scrivere? Ma con tutta la gente che scrive, in Italia c'è più gente che scrive
di quella che legge.
Quella che legge, no? La solita frase trita e ritrita. Ecco, evitate questi vampiri energetici, affidatevi alle agenzie. Questo è il mio consiglio. Qualcuno può tentare il self-publishing, ecco, il self io lo
sconsiglio. Poi apriamo un capitolo su questo.
Lo sconsiglio, poi ne parliamo.
Sì.
Lo sconsiglio a meno di non passare tramite tutto quel percorso di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cioè un editor, un redattore del testo, quindi figure esterne che ci danno un occhio puntuale sulla nostra storia e eventualmente lo fanno arrivare su una piattaforma in maniera già più
strutturata.
Altrimenti il mio consiglio è e resta quello di affidarvi alle agenzie. Le agenzie letterarie in Italia sono tante, alcune sono consorziate, no, non sono consorziate, hanno fatto da poco un'associazione di categoria, quindi c'è modo anche di vedere chi è dentro questa associazione, di cui adesso non ricordo il nome, mi perdonerete.
Perdonato anche tu.
Ma ecco, sono agenzie più o meno serie, più o meno importanti, che vi possono fare una cosa fondamentale, cioè non semplicemente leggere il romanzo. Premessa: la lettura di un manoscritto 99 su 100 si paga, perché dietro c'è ancora una volta un editor che vi leggerà e curerà la redazione di una valutazione editoriale molto curata. Solitamente le valutazioni che scriviamo vanno dalle 5 alle 10 cartelle, quindi ci sono tutti i punti di forza, i punti di debolezza, cosa funziona, cosa non funziona, e alla fine c'è un commento che dà eventualmente la possibilità o meno di essere rappresentati. Quindi farvi leggere da un editor di una agenzia letteraria vi dà la possibilità di capire davvero che cosa avete tra le mani con uno sguardo tecnico e che cosa invece avete sbagliato. E vi fa capire il potenziale di quella storia, perché se potenziale ne ha, la gente non è stupido, cercherà di sgucirvi un contratto per rappresentarvi.
Certo. Dunque, abbiamo accennato prima al discorso del self-publishing, però prima di arrivare a questo, perché ci sono poi tantissime piattaforme, ciascuna grosso gruppo editoriale, come gruppo editoriale intendo Jedi, quindi tutto il gruppo, sì, di Repubblica, ma insomma un po' tutti quanti hanno questa sorta di piattaforma. C'è una cosa peggiore però del self-publishing, secondo me, non so come la pensi tu, che è l'editoria a pagamento. Cioè io chiamo un editore, gli dico, e mi pago io le spese per riuscire ad avere questo libro negli scaffali delle librerie.
Gli americani non credo neanche la contemplino come modalità. Già l'editoria in self molto spesso in maniera spregiativa la definiscono vanity press.
È giusto, bello questo nome, in effetti, ci sta bene.
Sì, l'editore è una persona che sceglie in maniera giusta o sbagliata. Gli editori non è che hanno sempre ragione, hanno fatto disastri gli editori, hanno perso occasioni, la Rowling è stata rifiutata 12 volte, quindi ci sono 11 editori che stanno mangiando i gomiti.
Devono aver anche finito di mangiare, forse sono passati alle rotture dei ginocchi,
probabilmente. Sì, oppure che vi posso dire, Lolita è stata pubblicata la prima volta in Francia da una casa editrice erotica, perché in America non riusciva a trovare un editore. Lolita per noi oggi è un capolavoro mondiale della letteratura. 100 anni di solitudine, un autore spagnolo lo rifiutò e ci vinse il Nobel, Marquez. King fu rifiutato da diverse case editrici con il primo romanzo, con Kerry. Una addirittura rispose: non ci interessano le distopie negative, le utopie negative, in America non vendono. L'anno dopo
ci hanno azzeccato parecchio, da quel punto
vendete qualche milionata di copie. Quindi insomma non è che hanno sempre ragione, però loro hanno un catalogo e voi potete non starci in quel catalogo, e hanno dei professionisti che scelgono, e scrivere è anche quello, è accettare che qualcuno ci scelga.
Quindi insomma il percorso è questo. È chiaro che ci possono essere, come gli esempi che hai fatto tu adesso, Ciro, degli esempi che rompono le regole, perché anche questa è una storia, certo, di per sé. Però nella media, nella normalità, comunque sarebbe meglio seguire questo iter, quindi affidarsi comunque ai dei professionisti del settore, perché poi alla fine da lì si evince anche e si presuppone una qualità del prodotto letterario.
Sì, ecco. È qualcuno che vi pagherà un anticipo sugli eventuali diritti, e quindi non vi chiede soldi, anzi vi paga per il vostro lavoro. Poco perché sono pochi lettori in Italia e poche le copie che vengono vendute di ogni libro, però vi paga, vi aiuta con un editor, quindi vi metterà accanto un editor che tirerà nuovamente fuori il meglio della vostra storia, vi affiderà un redattore di editoriale che correggerà tutti gli eventuali errori e refusi ancora rimasti, sceglierà tramite un professionista una copertina e ve la sottoporrà, vi aiuterà a trovare il titolo migliore in modo da stare dentro il suo catalogo. Non è la stessa cosa.
Assolutamente. Allora, siamo veramente alla fine. Cari radioascoltatori, se siete stati bravi e ci avete seguito passo passo, probabilmente riascoltando i nostri podcast, magari vi esce fuori qualche storia ben costruita, e soprattutto oggi, con quest'ultima puntata, sapete anche come muovervi una volta che al vostro file avete messo la parola fine.
Ci sono anche i concorsi, ultima cosa.
Ah, ecco i concorsi, allora abbiamo 5-10 secondi, Ciro.
Concorsi ce ne sono tanti, ma puntate in alto. Se dovete fare questa cosa, spendete, perché si paga, ma andate al Calvino. Ecco, se siete degli esordienti, il Calvino è perfetto.
Quindi meglio spendere per un concorso piuttosto che per pubblicare a pagamento.
Sempre.
Questa
leggete.
Regola aurea.
E leggete, leggete, leggete.
Va bene, si conclude qui questa terza stagione di Incipit. Intanto ringrazio Ciro.
Grazie a voi, grazie di cuore.
E ovviamente un ringraziamento grandissimo a Radio X, che anche quest'anno mi ha ospitato nei suoi studi. E quindi grazie Radio X, grazie alla Fondazione di Sardegna che ci supporta in questo progetto. E chissà, direi con molta fortuna all'anno prossimo. Ciao a tutti.
Vi aspettiamo alla Baskerville. Ciao.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.